Oggi iniziamo subito con una diretta per questioni di tempo, di organizzazione. Diamo quindi il benvenuto, il bentornato a Sandra dell'associazione Iaiaia Onlus. Ciao, bentornata sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno a tutti e tutti, anche a te Francesco.
Ecco, quest'oggi appunto iniziamo con il parlare del capitolo lavorativo, se vogliamo, dell'apparato detentivo, un capitolo che necessita di particolare attenzione anche perché è uno di quei punti su cui si fonda poi la transizione tra le due anime della carcerazione contemporanea, ovvero carcere contenitivo e carcere fabbrica, di fatto due facce dello stesso programma sociale di gestione della popolazione giudicata eccedente, marginalizzata verso il basso. Il carcere contenitivo semplicemente rinchiude, sostituendo lo stato penale allo stato sociale in declinazione concentrazionaria, mentre il secondo, il carcere fabbrica, trasforma la popolazione detenuta in un bacino di manodopera a bassissimo costo, addirittura manodopera gratuita, come possiamo osservare per esempio negli Stati Uniti. Questo è un preambolo forse sterilmente teorico, visto che poi nella realtà la percezione dei fenomeni per chi vi è coinvolto in prima persona è molto più complessa, ma che ci può servire per leggere alcune grandi trasformazioni in atto sull'ambito appunto del lavoro intramurario, del lavoro carcerario in generale. Andiamo a parlare appunto con Sandra di una sentenza recente, ma che in realtà fa parte di un continuum di interferenze con le relazioni di potere che regolano poi la somministrazione di lavoro in carcere e in generale lo sfruttamento, seppur in chiave meno organizzata, ma comunque in qualche modo strutturale, della popolazione detenuta in termini di lavori intramurari principalmente. Raccontaci un po' che cosa sta avvenendo anche in sede processuale.
Guarda, allora intanto ti dico che per osservare, diciamo, lo sfruttamento della manodopera detenuta non c'è bisogno di arrivare negli Stati Uniti, ma si può rimanere tranquillamente in Italia, perché è un qualcosa che avviene più o meno sistematicamente e che si sta andando sempre più a strutturare in forma organica e organizzata. Sono tantissime le lavorazioni industriali che si stanno spostando all'interno delle carceri e in più la manodopera detenuta serve per garantire una serie di servizi che rientrano in quella che è la pianta organica del lavoro necessario al mantenimento del funzionamento di un penitenziario. Quindi si va dallo specino al piantone. Il piantone in particolare è una figura che sostituisce di fatto un assistente sociosanitario per detenuti disabili. Questa è una figura contrattualizzata per poche ore al giorno, 2-3 al massimo, però di fatto svolge un servizio H24, perché il detenuto disabile ha bisogno continuamente di essere accompagnato in bagno piuttosto che aiutato nel disbrigo di qualsiasi funzione vitale, dal mangiare al vestirsi, al lavarsi, all'essere accompagnato al passeggio e altro, insomma. Quindi questo è un qualcosa che abbiamo riscontrato e qualcuno di questi ricorsi è strutturato, dei ricorsi che abbiamo presentato attraverso i nostri legali, che lo ricordo sono Giuseppe Langino e Marco Aiello, con la collaborazione ovviamente dei consulenti del lavoro Lino Landro e Alessandro Occhiuto. Vanno proprio in questa direzione, per cui lì si arriva a cifre oltre i 50.000 euro nel giro di pochi anni di mercé, di differenze, diciamo, salariali, perché vengono ancora chiamate e classificate mercé la retribuzione del detenuto, anche perché corrisponde ai 2/3 del contratto collettivo nazionale, però va ben al 18 di questi 2/3 la retribuzione effettiva, o per esempio nel 2017 è stata introdotta, è stata fatta un'ordinanza,
una circolare del DAP
in cui fissava insomma l'adeguamento salariale, però lì poi è scattata l'altro aspetto, no? Di ridurre le ore lavorative contrattualizzate e di retribuire quelle contrattualizzate, però spesso invece le ore lavorate sono molte di più.
Sì, tra l'altro c'era stato sempre anche era stata anche, mi ricordo, a questo lieve adeguamento appunto dei compensi per i lavori intramurari.
E corrisposta all'aumento della retta di mantenimento intramurario, esattamente, per cui molti non riescono a raggiungere neanche quel minimo che serve per poter pagare la retta di mantenimento. Di più c'è un altro aspetto che andando a fare attenzione ovviamente a quello che si muove attorno al penitenziario, se da un lato rappresenta magari un'opportunità per i detenuti anche per uscire, c'è un'implementazione di lavoro volontario che però di fatto diventano servizi comunali, è il caso per esempio di Roma, di Genova e tanti altri comuni che stanno siglando protocolli d'intesa con il Ministero di Giustizia per l'utilizzo della manodopera detenuta. Per esempio nella relazione annuale di apertura dell'anno giudiziario dello scorso anno c'è proprio un passaggio in cui si sottolinea l'enorme potenziale rappresentato dalla manodopera detenuta. Altro protocollo d'intesa siglato di recente è tra una multinazionale che si sta occupando della riqualificazione dell'area dell'ex Expo a Milano, dove praticamente ad essere retribuito sarà il Ministero di Giustizia, mentre i detenuti presteranno la loro opera a titolo gratuito in cambio di una relazione di buona condotta. Quindi il meccanismo premiale che viene applicato al mondo lavorativo, al lavoro della persona detenuta. Ecco perché dico che non c'è bisogno di andare fino di guardare oltre oceano, ma basta guardare in casa nostra quello che sta avvenendo. E sono sempre più le lavorazioni, il caso per esempio di Rebibbia, dove si sta spostando lo smistamento di Amazon.
Sì, i Price, ne abbiamo parlato anche qui per Torino, visto che sono appunto Rebibbia e Vallette sono le due carceri coinvolte in questo
ingresso. In questa cosa. A Parma, per esempio, credo che sia in via di apertura ormai, perché la visionammo quasi 2 anni fa, era in via di implementazione una lavanderia industriale che avrebbe servito tutte le carceri del centro nord per quanto riguardava la biancheria dell'amministrazione penitenziaria. E poi sono tante e tante altre, c'è Prada che ha lavorazioni all'interno delle carceri, Seat Pagine Gialle credo che sia una delle prime, e forse proprio lì a Torino, e forse una delle poche che poi ha dato opportunità di lavoro reali ai detenuti, perché poi la maggior parte di queste aziende esterne utilizzano la manodopera finché è detenuta, nel momento in cui ritorna libera avranno al massimo un attestato.
Certo, anche perché è una manodopera ultra ricattabile che non ha nessun potere di conflittualità in termini contrattuali e quindi sostanzialmente diventa un bacino privilegiato per chi ci tiene ad avere questo modello di relazioni di potere con i propri lavoratori. Sì, tra l'altro aggiungerei anche poi i consorzi RAE, quelli per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e pericolosi, tutta la componente poi del terziario come inserimento dati, digitalizzazione digitalizzazione, call center, quanto dicevi tu, e appunto l'ingresso anche della logistica informatizzata, come adesso non si è capito ancora bene se Amazon si presenti direttamente o inizi a mandare in avanscoperta questa versione italiana in scala minore che è e-price, che tra l'altro ha ottenuto addirittura spazi carcerari come magazzini per il proprio smistamento di merci. Quindi rendiamoci conto di questo di questa progressiva traslazione anche del modello carcerario italiano in quello verso quello statunitense, appunto, del carcere fabbrica, del complesso carcerario industriale. Sicuramente, appunto, stando alla forse incapacità o impossibilità in questa fase storica di abbattere le galere e la società che le produce, vivere in un mondo che non abbia bisogno di carceri, che insomma penso sia una tensione che accomuna diverse realtà, anche se, come dire, con una forse scarsa capacità di realizzazione, il fronte del lavoro carcerario apre, e non solo in Italia, vedi gli ultimi grandi scioperi negli Stati Uniti, dove appunto attorno al tema del lavoro carcerario, della schiavitù carceraria, erano partite mobilitazioni collettive che hanno riguardato veramente centinaia di migliaia di detenuti. Quindi insomma ci restituisce un fronte di lotta dalle potenzialità non indifferenti, quello della sensibilizzazione e del coinvolgimento diretto dei detenuti all'interno di un processo che parte dalla consapevolezza della propria condizione fino ad arrivare poi a degli sbocchi pratici, concreti.
Beh, sicuramente è auspicabile, diciamo, un processo del genere, molto lontano però dall'essere realmente e concretamente così, appunto proprio per quell'aspetto di ricattabilità, di elevata ricattabilità che sollevavi prima. Cioè, allora, il detenuto comune, tra l'avere la possibilità di fare un lavoro qualsiasi che lo tenga occupato, impegnato, perché uno dei problemi principali è proprio l'alienazione, è proprio l'inazione per 24 ore al giorno, eccetto quelle poche attività che ci sono, saletta, quindi partita a carte, piuttosto che passeggio laddove è praticabile, perché non tutti i passeggi sono praticabili, perché molti sono scoperti e quindi diventano un forno a cielo aperto nelle stagioni calde, così come diventano un luogo dove piove magari e fa freddissimo quando fa freddo, privi di qualsiasi riparo, spesso rinunciano anche all'aria. E per esempio il carcere di Bari, che fanno il passeggio all'interno del corridoio, cioè, perché i passaggi ufficiali sono forni crematori nella stagione estiva, no? Quindi la possibilità di fare una qualsiasi attività, anche lavorativa, diventa un riempitempo, diventa la possibilità di poter mandare anche qualche soldo a casa o quantomeno di mantenersi all'interno del carcere stesso, per cui rinunciano a fare anche un percorso di lotta. Cioè, ecco, per esempio, anche questa la decisione da parte, insomma, dei detenuti che hanno intrapreso le vie legali di fare un ricorso è significata in termini di ripercussioni, che difficilmente vengono richiamati per lavorare, vengono scelti per lavorare, vengono messi in attesa, essendoci comunque un meccanismo di rotazione, per cui bisogna confrontarsi con i dati reali e non con quelli utopici rispetto a questi percorsi di lotta. Già una volta ne parlammo, insomma, di questo scarto tra il reale e l'utopico rispetto a quello che avviene nelle carceri.
Infatti il primo scatto, appunto, tra il reale e l'utopico con cui ci si deve confrontare rispetto a questi aspetti, nel senso che se da un lato, appunto, la riflessione conflittuale vede con ostilità qualunque forma di contatto tra lavoro e galera, ancora di più tra sfruttamento schiavistico e galera, come dicevi tu, le testimonianze dirette di molte persone persone coinvolte ci restituiscono una preferenza tra il fare qualcosa e lo stare 20 ore al giorno in cella. Certo però non ci si può appiattire su questa posizione senza andare ad analizzare tutte le cause che portano poi a questi fenomeni.
Però bisogna che fuori ci sia la capacità, anziché di andare ad assecondare determinati meccanismi, di cercare in qualche modo di denunciarli, di analizzarli, di raccogliere dei dati e di farne denuncia pubblica. Noi finora l'unico sindacato che c'è stato vicino per quanto riguarda questioni sempre attinenti lavoro e previdenza sociale sono stati i COBAS in merito alla questione della Fornero, della quale mi pare abbiamo già parlato, no? Perché l'entrata in vigore della riforma Fornero nella parte in cui interessava i detenuti, questo a marzo del 2017, c'è stata la cancellazione di qualsiasi prestazione assistenziale per i condannati per 270 bis e 416 bis più qualche altro reato connesso, tipo il sequestro di persona, ora non ricordo però l'articolo di codice. Allora, anche a fronte di questo abbiamo stimolato l'INPS, perché si ravvisavano comunque degli elementi di incostituzionalità, avevamo sollecitato tanto l'INPS quanto il Ministero in una lettera cofirmata dall'Associazione e dai COBAS a voler ripristinare senza avviare i giusti e legittimi ricorsi nei confronti di INPS e Ministero rispetto a queste revoche. Non avemmo nessun tipo di risposta, nel frattempo alcuni detenuti hanno proceduto con i ricorsi, sempre assistiti insomma da legali che abbiamo individuato, no? Perché ovviamente non tutti hanno la possibilità di poter istruire, insomma far istruire un procedimento civile, perché comunque si tratta di un ricorso di lavoro, è proprio un problema economico per molti, per cui insomma abbiamo trovato avvocati disponibili a fare da supporto legale a questo, e alcuni sono già stati ripristinati, alcune prestazioni tipo le pensioni di invalidità, perché non si poteva collegare comunque il titolo del reato con una disabilità fisica e con una prestazione assistenziale riconosciuta in Costituzione proprio come forma di assistenza alla persona che ha una qualsiasi forma di invalidità. Stessa cosa anche per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, diciamo, anche quelle non è costituzionalmente orientata la revoca in base al titolo di reato, tant'è che c'è stato un giudice di Teramo che ha sollevato la Corte Costituzionale proprio per incostituzionalità della Fornero nella misura in cui revoca le pensioni e i trattamenti previdenziali ai detenuti e condannati, è comunque un atto discriminatorio.
Guarda, so che hai poco tempo.
Quindi ancora non si è pronunciata, non c'è una pronuncia, magari ci ritorneremo.
Certo.
Alcune sono state ripristinate d'ufficio, ecco. Guarda, e hanno corrisposto anche gli arretrati. Cioè
sì, certo. Questo era una questione su cui mi ricordo eravamo già passati.
L'avevamo accennata, sì.
Due
sì,
parti importanti della chiacchierata di questa mattina su cui vorrei ritornare molto rapidamente. Il primo appunto di cui ci parlavi in apertura, di questi detenuti trasformati in figure di assistenza sanitaria, sfruttate ovviamente, che tra l'altro poi consentono anche la compatibilità con la vita carceraria a persone disabili o affette comunque da gravi patologie, e ne consentono la compatibilità poi con la quotidianità detentiva, nonostante, come dire, si usano pezzi di popolazione detenuta trasformati in operatori sociosanitari e al contempo si mantengono all'interno del carcere persone che per problemi di salute evidentemente non potrebbero starci. Questo è il primo punto da sottolineare.
Beh, è paradossale, penso che lo hai già detto, ne abbiamo scritto tanto, le denunce su Parma, su Bari, su tante tante altre carceri, la condizione di Rosita Zagari denunciata proprio recentemente, una ragazza di 42 anni che rischia di rimanere paralizzata, dopo però i solleciti e le denunce pubbliche. Dopo la prima è stata trasferita da per esempio Santa Maria Capovetere a Messina, perché c'era il centro clinico. Per il primo mese e mezzo non è stato fatto nulla, ora dopo diverse sollecitazioni sia pubbliche che tra virgolette, insomma, istituzionali, pare che la stiano curando, però stiamo parlando di una persona che è caduta a febbraio, si è lesionata la colonna vertebrale in diversi punti e che è stata tenuta per più di 6 mesi solo con il busto antidolorifico, nessuna terapia e quant'altro. Poi tanti altri casi, abbiamo incontrato gente con tumori, con più di un tumore, gente al 19° intervento oncologico, detenuta in 41 bis e che a distanza di 2 anni avrebbe finito la pena e l'avrebbe finita totalmente in 41 bis in quelle condizioni di salute, cioè una persona completamente incapace di badare a se stessa, perché aveva un qualcosa come 19 interventi oncologici pregressi e un tumore non operabile in testa, quindi stiamo parlando di questo.
No, sono quelle eccezionalità dell'apparato carcerario di cui forse la maggior parte della popolazione non è a conoscenza e non si rende conto.
Nella maniera, no.
L'ultimo punto, appunto, sul quale ti chiederei di tornare per fare un po' di chiarezza, perché sembra anche questo molto interessante. Il fatto che di fronte, appunto, a questo sfruttamento strutturale e questa di fatto altra forma di eccezionalità sul piano retributivo e contrattuale delle persone detenute, ci si possa muovere, anzi sia opportuno muoversi anche segnalando e per chi ne ha modo anche utilizzando avvocati per far valere i propri diritti di lavoratori seppur detenuti. Quello che dicevi, forse non ho capito bene, ma sembra veramente molto importante sottolineare o chiederti un chiarimento, il fatto che poi una volta stabilito la necessità di un rimborso, di un adeguamento, queste persone poi non vengano più contattate, non vengano più utilizzate come manodopera?
È difficile che vengano riutilizzate, è molto difficile. Ecco, però io su questo non ti posso dare al momento una statistica dei dati, però ci è stato segnalato che dopo che hanno presentato il ricorso da parte di alcuni non sono stati più richiamati per poter lavorare.
Perché dai fastidio?
Stiamo parlando, appunto, siccome stiamo parlando di un numero veramente esiguo, rispetto a quella che è la popolazione carceraria delle persone che lavorano, non è che investe tutti, non tutti certo. Hanno la possibilità di lavorare, alcuni non ce l'hanno per condizione fisica, altri per scelta perché decidono di non lavorare per l'amministrazione penitenziaria, altri invece che hanno o avrebbero la necessità di farlo e le condizioni sono queste: alta ricettabilità e alta disponibilità. Altrimenti,
certo, stai fermo 20 ore in cella. Esatto.
Resti in cella.
Senti, so che hai poco tempo, ti ringrazio per la disponibilità e come sempre torneremo a sentirci quando ci saranno altri momenti da affrontare.
Magari speriamo di poterci risentire. Oggi è attesa la sentenza, la decisione di Strasburgo in merito all'impugnazione da parte dello Stato italiano, del governo italiano, della sentenza Viola contro Italia sulla questione dell'ergastolo ostativo, e speriamo che insomma Strasburgo la rigetti, altrimenti insomma ci risentiremo dopo il 22 ottobre quando è attesa invece la decisione della Corte Costituzionale in merito all'incostituzionalità del 4 bis,
certo,
che è una delle battaglie che seguiamo da più tempo e più da vicino, insomma,
contro il fine pena mai.
Esattamente, contro l'ergastolo ostativo, che senti, è fine pena mai effettivo.
Certo. Ti ringraziamo, alla prossima. Buona giornata.
Ok, buona giornata, saluto a tutti e tutte.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Una diretta un po' accelerata, appunto, per problemi di disponibilità della nostra interlocutrice. Certo, sono state sollevate diverse, diverse sono stati sollevati diversi spunti interessanti. Come sempre, rispetto ai quali, da un lato c'è la riflessione conflittuale, dall'altro la realtà di chi vive sulla propria pelle queste vicende in prima persona. Diciamo che è sempre un test di realtà dover confrontare la teoria con la pratica e con le persone coinvolte.